E allora San Maximè ha avuto questa grandissima chiesa, perché sul lato sinistro a un certo punto c'è una grata e c'è il corpo di Santa Maria Maddalena. Se sia il corpo di Santa Maria Maddalena io non ve lo so dire, però è stato per secoli venerato come corpo di Santa Maria Maddalena.
Ma
devo dirvi che San Maximin col chiostro e tutto l'insieme, poi andando alla Sainte-Baume, vale la pena. Poi potete aggiungere qualche cosa lì nel sud, ci sono delle bellissime cose. Donc vous proposez une promenade et tout le monde
suit. Je suis partante puisque je fais partie des amis des Dominicains à San Maximin et les suores che erano anche, perché la basilica, dunque intorno al convento reale, è sempre parecchio tempo è stato tenuto dai domenicani.
Fino a pochi anni fa. Sono i domenicani che l'hanno spontaneamente lasciato.
Sì, sì, ma nel tempo di Perla Cordea e più lassù li abbiamo sempre, li abbiamo ripreso di Tolosa che li volevano togliere e li abbiamo ancora. Beh, alla grotta di Santa Maria Maddalena si sono uccisi.
Se non siete morti. Io sono particolarmente affezionato perché i domenicani sono stati soppressi in Francia nel 1792 come tutti gli ordini e li ha ripristinati la Corder nel 1840, quindi sono proprio estinti. La Corder li ha rifondati. La Corder era un uomo di grande... Lui ha fatto il noviziato alla Quercia, vicino a Viterbo. Però tutti gli altri domenicani, i primi 30 domenicani, bisognava formarli e allora hanno fatto il noviziato a Bosco Marengo vicino Alessandria e hanno fatto il noviziato e gli studi e la Corder il primo anno c'è stato 6 mesi, poi quando ne ha avuto un piccolo gruppo ha comprato in cima vicino a Grenoble in un posto magnifico ma difficile da raggiungere, un posto che si chiama Chalet, scritto Chalais, il primo convento, ma d'inverno con la neve bisogna camminare 3 ore nella neve per raggiungerlo, è un posto da romantico, la Cordera aveva 2 anime, una romanticissima e l'altra più, e è un posto a cui io sono molto legato, ci sono delle monache di clausura attualmente a 1000 metri lassù, e allora quando poi si è reso conto che non potevano stare lì, allora hanno spostato il convento di studi a San Maximin. E il primo, noi diciamo reggente, cioè il primo preside della facoltà, è stato un padre nostro, qui che veniva da Chieri, che era il padre Quaglia, padre Egidio Quaglia, che è stato primo reggente e i francesi lo ricordano con molto affetto. E lì a San Maximin ci sono molti ricordi di La Cordera. Allora aggiungo ancora 2 cose per accontentare la signora. Da quello che io ho detto bisogna aggiungere un capitolo sui conventi riformati, perché anche i domenicani hanno avuto una riforma senza spaccarsi. È stato Beccaria, il generale di Mondovì, che ha imposto la riforma a tutto l'ordine, cioè nel giro di 100 anni hanno eletto dei generali che appartenevano all'osservanza e poco per volta l'hanno imposto a tutti gli altri. Beccaria l'ha imposta a tutti. E però i frati dell'osservanza in versione 400 hanno costruito dei conventi con il ritorno alle primitive austerità ma nel linguaggio quattrocentesco. L'esempio più clamoroso che voi avete, che tutti conoscete, è San Marco di Firenze. C'è Santa Maria Novella, convento vivente San Domenico, poi cappelle, funerale, diventata una chiesona. I riformati fanno una chiesa semplice, un chiesa bello di Michelozzo, con quegli stupendi affreschi. Allora San Marco è un magnifico convento degli osservanti. Santa Maria di Castello, dove c'ero io, era un convento dell'osservanza, Taggia. Allora gli osservanti, in linguaggio quattrocentesco, rifanno la primitiva austerità del 200. Allora ci sarebbe un capitolo su questo. Poi Trento, allora l'esempio, questo potete farci una gita perché è una cosa straordinaria, con Trento cadono i pontili, allora Pio V, che è il Papa che attua la riforma di Trento e la liturgia, fa fare nel suo paese natale un enorme, stupendo convento secondo le nuove norme, che è Bosco Marengo. lo Scamarengo, ci sono tutte le cose di Vasari, c'era la macchina di Vasari. Allora c'è la separazione tra la chiesa dei frati e la chiesa dei laici, c'è una cancellata di ferro battuto trasparente, quindi il transetto era separato, il coro è dietro l'altare e poi c'era questa macchina che adesso hanno smontato. Allora, l'altro discorso sono le chiese post-trientine. Io qui ho portato su richiesta della signora Donà qualche cosa e poi la smetto davvero. L'opera complessiva più completa, accessibile e comprabile è questa, Schenklun, architettura degli ordini mendicanti, è veramente un buon lavoro. E io avevo scritto delle cose che... Questo è un volume su Bosco Marengo e c'è un mio contributo sulla Chiesa Domenicana post. Ho portato questo libro, c'è l'edizione francese, ma l'hanno fatto anche in italiano, Le Dominicane e l'Image. Io ho fatto un contributo su Santa Maria di Castello come decorazione di un convento dell'Osservanza. Ho messo sul letto alcune copie della guida di Santa Maria di Castello da donare oggi a qualcuno, lo lasciate sul letto. Allora, queste cose, poi c'è un articolo in un volume del 2004 per il centenario di Pio V, pubblicato dalle edizioni dall'Orso, su Bosco, no, sul cerimoniale dei Domenicani che ho fatto, però se volete proprio saperne sui mendicanti, vi consiglio questo libro, Edizioni Messaggero, 49 euro, non è neanche carissimo.
E l'autore che lo chiama?
Schenklun, allora, Schenklun, Wolfgang Schenklun, edito dal Messaggero dei Francescani di Padova.
Grazie.
Non so se sono riuscito a farvi vedere che esiste un'architettura mendicante, non è un dialetto dei cistercensi, e quali sono le caratteristiche dell'architettura domenicante.
Grazie.